Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
8.02, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Come tutte le mattine andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei quotidiani, lo facciamo accompagnati anche da un po' di musica. Vi lascio un secondo ad una canzone e iniziamo. E apriamo appunto passando in rassegna come sempre le prime pagine. Il Corriere della Sera apre su Gaza, l'allarme degli USA, ancora bombe sulla striscia, morti 3 giornalisti, lo Stato ebraico, Hamas al nord è smantellata. Blinken, proteggere i civili, bimba uccisa in Cisgiordania, Israele un errore. Quest'oggi presente più o meno su tutte le prime pagine dei quotidiani queste notizie, è un quadro spesso superficiale, però un quadro su quello che sta avvenendo ancora in Palestina. Ma diciamo, le notizie scelte come prime notizie sono spesso differenti se si va da un quotidiano italiano ad un altro. Cercheremo un po' di passarli tutti in rassegna. E quindi altre notizie dal Corriere della Sera. L'editoriale di Sabino Cassese è sulla sanità che si è ammalata. Si cercano dei motivi della crisi della sanità rispetto a dei sondaggi che ci parlano di prestazioni della sanità sempre più insufficienti anche rispetto all'anno scorso, voci inquietanti, la sanità è dimenticata. E questo insomma lo commentiamo tutte le settimane da questi microfoni. Negli ultimi anni, dal scoppio della pandemia, insomma, si è parlato parecchio del sistema sanitario nazionale, ma si continuano a fare tagli, a non riservare fondi sufficienti per questo tipo di servizi fondamentali. Abbiamo visto quest'anno anche delle mobilitazioni qui, ne abbiamo viste di abbastanza importanti in Inghilterra. Insomma, è una deriva generale di definanziamento dei servizi pubblici, di cui la sanità è al primo posto. Altri articoli sulla spalla di destra, Antonio Polito sul fatto che San Giuliano ha fatto un'azione, diciamo, di ricordo verso Gramsci, esponendo il suo volto in una clinica dove perse la vita, diciamo, Gramsci, e si chiede se la destra vuole anche Gramsci e i liberali nel suo pantheon. E poi si parla di H. Larenzia, la commemorazione a Roma, saluti romani e polemiche come ogni anno, il ricordo di quello che avvenne nel 78 all'Alberone, alla sede dell'MSI di H. Larenzia, porta lo sdegno democratico di chi sa benissimo, diciamo, quello che succede a Calarenzia e non solo, e la vicinanza, poi, come abbiamo ribadito varie volte, che anche esponenti di questo governo hanno con la storia di Calarenzia e dell'estrema destra di questo paese. La Stampa invece apre su Conte, tutte le bugie di Meloni, ancora fa notizia il discorso di fine anno della Premier, un discorso lungo e approfondito che ha sicuramente sotto vari punti di vista riaffermato la centralità politica di Giorgia Meloni in questo momento in Italia, anche a fronte dei vari alleati della coalizione di centrodestra. E lo ha fatto appunto portando dietro critiche forti da parte dell'opposizione, di leader politici che hanno la necessità sicuramente di riprendere spazio e di dire la propria su questi Conte, tutte le bugie di Meloni. La Premier non accoglie l'appello di Tajani sullo stop alle candidature dei vertici a Bruxelles, questa insomma un'altra notizia messa insieme. Intervista al leader 5 Stelle, tasse, PIL e manovra bis, arriva la stangata, il governo ignora la questione morale. E poi non c'è presente solo sulla Stampa, si parla di uno dei temi che ha citato la Meloni, quindi il possibile confronto in TV con Elly Schlein. Ecco cosa rischiano secondo Niccolò Carratelli. E troviamo anche uno specchietto sull'Europa. Sappiamo che ci stiamo avvicinando alle prossime elezioni europee. Qua si parla della Polonia tra sovranisti e il Che Guevara Tusk, definito da Monica Perosino in questa maniera. E magari andiamo a leggere qualcosa dopo sulla situazione politica in Polonia. Sulla spalla di destra si parla di Medio Oriente, attacco al Libano, gli USA frenano Bibi, a Gaza la strage di reporter e bambini, c'è anche l'Ucraina, i miraggi delle guerre, commenta Domenico Quirico dall'Ucraina ad Israele. E c'è un taglio basso, la commemorazione di Norberto Bobbio, e a centropagina lo sport. In taglio alto troviamo l'appello di Ilaria Cucchi a Del Mastro, che dice di Matteo suicida in cella. Questa notizia c'è anche sulla Repubblica, in prima pagina. Aveva disabilità psichiatrica, aveva già manifestato il proposito di impiccarsi, gli agenti lo sapevano. Si parla di Matteo Concetti, 23 anni, trovato morto il 4 gennaio nella cella di isolamento del carcere di Ancona. Andremo sicuramente a leggere meglio questa notizia, che troviamo appunto in diversi quotidiani quest'oggi. Andando avanti, prendiamo il Messaggero. Il Messaggero di oggi invece ha un'apertura differente, ed è quella su giudici e dirigenti statali, stipendi legati ai risultati, quindi si parla di pubblica amministrazione, incentivi in arrivo per le toghe che riescono a smaltire l'arretrato, taglio del bonus nella pubblica amministrazione per chi ritarda i pagamenti alle aziende. Anche qua si parla di Palestina, Cisgiordania uccisa a 4 anni per errore, Netanyahu vuole allargare il conflitto, questo è un virgolettato, tensione tra Stati Uniti e premier israeliano. E lo riportano anche altri quotidiani come il Mattino di Napoli, come una delle prime notizie, Regioni, la mossa Lega sul terzo mandato, insolito asse per stanare Fratelli d'Italia. E quindi l'emendamento di cui si parla sarebbe anche insieme ai ribelli del PD, così li chiama Francesco Bechis, e si parla appunto del tentativo di permettere un mandato successivo al secondo per i governatori delle regioni. E insomma, i due che ne beneficerebbero sarebbero De Luca e Zaia, che sono già al secondo mandato. Sul Messaggero c'è il giallo della coppia annegata nel lago al primo incontro, Como il SUV riparte dal parcheggio e cade in acqua, non è esclusa nessuna ipotesi. Su più quotidiani c'è questa notizia. C'è anche, si dà spazio a alcune ulteriori dichiarazioni della Meloni, e queste riguardano le borse di studio, fondi raddoppiati, saranno assegnate su base nazionale ed estese ai tredicenni. La Premier parla di un imponente sforzo rispetto a un piano di borse di studio unico con finanziamenti che arrivano a livello nazionale dello Stato. E la notizia che anche troviamo in più quotidiani è che Elon Musk fa uso di droghe, l'allarme tra i suoi manager, le ricadute su Tesla e SpaceX. L'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 232 miliardi, pare che, insomma, unendo anche le notizie trovate sugli altri quotidiani, fa grandi feste a base di stupefacenti. Questo, insomma, non ci stupisce, insomma, che un uomo di potere del genere possa fare un po' come gli pare, e tant'è. Alessandro Campi per l'editoriale del Messaggero: il confronto TV è l'occasione da cogliere sui programmi tra Meloni e Schlein. Quindi anche qua lo stesso tema di questo paventato confronto elettorale tra le due leader politiche dei, diciamo, principali partiti italiani. La Repubblica sul PNRR, allarme truffe, richiamo urgente della ragioneria a ministeri ed enti locali, flusso ingente di denaro, servono regole stringenti sui lavori. Il presidente dell'autority anticorruzione Busia: i controlli sono l'unico antidoto alle frodi, tagliarli non riduce i tempi. quindi prima notizia della Repubblica sul PNRR e anche la questione delle regionali. Fratelli d'Italia dice no alla Lega sul bis di Solinas, alleanza a rischio. E c'è un caso, così Repubblica lo chiama, raccontato da Giovanna Vitale. Il caso è la grande fuga dai telegiornali Rai, in realtà anche dai pubblici e privati, sintomo della disaffezione degli italiani per appunto le notizie in televisione, per i telegiornali. Blinken a Gaza, la situazione è disastrosa, emergenza bambini, uccisi 3 reporter, un po' la notizia che si riporta ovunque è la stessa, sono gli ultimi aggiornamenti o almeno i fatti più gravi che sono avvenuti nelle ultime ore. Mosca vuole Kharkiv per costringere Zelensky a trattare, anche qua altro scenario di guerra messo infatti insieme nello stesso specchietto nella prima pagina Repubblica. Ezio Mauro, l'editoriale è sul tricolore, i valori di libertà e democrazia, e questo è si celebra ogni anno a Reggio Emilia il primo tricolore italiano, e qua insomma Ezio Mauro si spertica in un elogio e storia del tricolore e dell'unità d'Italia. Appunto, come vi dicevo, c'è l'ennesimo suicidio in carcere, uno dei primi, se non il primo, di questo nuovo anno. Dramma carceri, così lo chiama Alessandra Ziniti. Basta isolamento, mi impicco Matteo, il suicidio annunciato. Anche qua c'è Elon Musk, insomma, notizie che già abbiamo trovato altrove. Il Domani, troppi scandali, ora Salvini è debole, Meloni avanti su balneari e regionali, la destra è solo Meloni, ma se stravince rischia grosso, il commento di Lorenzo Castellani rispetto a dei plausibili scenari che vedranno appunto Fratelli d'Italia e la Meloni prendere molti voti alle elezioni europee e magari portare a degli scossoni interni ad una coalizione di maggioranza che ha le sue fragilità e si sono viste in diverse occasioni, soprattutto rispetto alla centralità del ruolo di Giorgia Meloni, che sicuramente rispetto a Salvini e a Tajani e comunque a Forza Italia nel post Berlusconi ha uno spazio molto grande e rischia insomma di indispettire i partiti con cui formano la coalizione di governo. Titolo un po' più con un commento all'interno, insomma, rispetto agli altri titoli sul Medio Oriente, che erano semplicemente, diciamo, relativi ai fatti e al conto delle vittime degli attacchi dello Stato sionista su Gaza e sulla Cisgiordania. Medio Oriente, la diplomazia USA fa flop, Blinken a Gaza, situazione disastrosa, la guerra può estendersi, continua l'operazione diplomatica occidentale per cercare di frenare l'allargamento del conflitto, nuovi spargimenti di sangue a Jenin e nella striscia mostrano la difficoltà di contenere Israele. Insomma, magari andremo a leggere uno stralcio di questa analisi, che sicuramente appunto aggiunge qualcosa in più rispetto a quello che è abbastanza, almeno si può rilevare come elemento, quello degli Stati Uniti che si agitano parecchio, cercano comunque di portare una propria linea, che evidentemente Netanyahu cerca a suo modo di spostare anche gli ultimi fatti di sangue fuori dai confini palestinesi, fuori dai confini dello Stato sionista di Israele, hanno visto insomma evidentemente mettere benzina sul fuoco anche su attacchi rivendicati da altri, ma evidentemente con una tempistica non trascurabile rispetto a tutto quello che sta succedendo in quell'area. E questo lo troviamo appunto sul Domani. C'è anche un'analisi sulla riqualificare le ballie con i giochi, le luci di Parigi sono ancora lontane, quindi su come non basti un intervento spot, diciamo, per intervenire sui quartieri popolari francesi e di Parigi, e magari anche qua vedremo meglio di cosa si tratta. Il Mattino, terzo mandato asse Lega PD, Regioni, pronto il blitz alla Camera con un emendamento gradito ai Dem. Quindi anche qua la questione del tentativo di prolungare la possibilità per i governatori delle regioni. Alcuni articoli sono gli stessi che troviamo su altri quotidiani, come spesso capita con il Mattino, scusate, volevo sì, sulla Stampa, se non sbaglio, certo. E quindi insomma non ci dilunghiamo troppo su cose che abbiamo già visto. E il Sole 24 Ore, agenda 2024, fisco, pensioni, casa e lavoro, l'anno in 140 novità, ovviamente un focus sull'economia, e liti fiscali in Cassazione a rischio ingorgo, l'arretrato non diminuisce, con la fine delle sanatorie possibile un boom di ricorsi, super bonus addio, i tecnici puntano su PNRR e riqualificazione. Questo rispetto a appunto agli incentivi al super bonus sull'edilizia, che è al 90% e 110%, ha avuto un brusco stop, e quindi insomma si stanno riorganizzando dove prendere i fondi per questo tipo di interventi già programmati, tanto discussi, su cui tanto questo governo ha accusato i governi passati, ma sui quali insomma, come abbiamo anche letto alcuni commenti più interessanti sui quotidiani nelle ultime settimane, è evidente come su misure come il PNRR non sono riusciti a fare un taglio a zero come avrebbero voluto, già nel PNRR, scusate, come il super bonus non sono riusciti a fare i tagli che avrebbero voluto, a differenza del reddito di cittadinanza, sul quale senza remore sono andati a tagliare in maniera molto più importante. D'altronde gli interessi, il welfare dedicato alle persone più in difficoltà, sono meno importanti dei fondi e delle agevolazioni per l'edilizia e per anche dei bacini elettorali ben più interessanti per i partiti. I giornali di centrodestra, che sono rimasti qua in ultimo, di che parlano? Libero mette al centro una foto di Amadeus e già parla di Sanremo e degli invitati di sinistra, secondo Libero, e quindi di questa polemica che negli ultimi anni è sempre presente sulla politicità, diciamo, di questo Sanremo diretto da Amadeus, cosa che in parte ci sfugge, ma tant'è. La Corte col vizietto, rispuntano vecchi tweet di insulti politici di un giudice contabile, e questo dovrebbe sentenziare sul collega che attacca il governo. Va bene. E poi c'è un editoriale che diciamo parla di Trump e critica chi diceva che Trump è finito. Il giornale, la carta dei mestatori, assalto scomposto dalle inchieste flop del fatto e report ai post politici del giudice che valuterà degni per i suoi attacchi al governo. Il giornale, quindi, su il costellato mondo, frastagliato mondo della sinistra, secondo il giornale, dai quotidiani alle trasmissioni televisive ai giudici che attaccano il governo. E c'è anche qua Elon Musk e Chiara Ferragni. Diciamo che dalle prime pagine dei quotidiani italiani, un primo sguardo rapido, forse possiamo fermarci, facciamo una brevissima pausa musicale e torniamo dando anche uno sguardo magari ad alcuni quotidiani esteri e poi iniziando a leggere alcune delle notizie interne e gli ulteriori articoli che sono riportati in prima pagina.
fall. Hey girl, it ain't easy. I know it's pulling me apart. But darling, don't you leave me. Baby, don't you leave from me. Hey girl, hey girl. We can make it easy if we lift each other. Hey girl, hey girl. We don't need to keep on one another. Hey girl, hey girl. Hey girl, hey girl. Hey girl. If you lose your way,
Radio Ponderosa.
E 26, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta, il nostro sito internet ondarossa.info, la nostra email ondarossa@ondarossa.info. Andiamo avanti con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi e lo facciamo dando uno sguardo anche ai quotidiani esteri, dato insomma l'importanza delle notizie internazionali in questo ultimo periodo. Il New York Times parla principalmente della Palestina, c'è una fotografia che mostra delle tombe a Gaza e il titolo è: in guerra i Gazzawi non possono seppellire i morti con dignità. corpi lasciati in giro a rischio in fosse comuni. Questa è la situazione che di fronte al numero enorme di vittime, di martiri del conflitto e degli attacchi, genocidi da parte dello Stato sionista di Israele, che devono affrontare quotidianamente da mesi a Gaza, ci portano a questa gravissima situazione. E un altro approfondimento che riguarda sempre il Medio Oriente ci parla invece dell'Iran. Dice: il conflitto, usando Hamas, Hezbollah e gli Houthi, Teheran insomma si sta contendendo con l'Occidente, e ha a che fare, diciamo, in questa maniera con l'Occidente. E sempre nella prima pagina del New York Times c'è la questione delle coppie omosessuali che stanno mettendo, diciamo, a dura prova i cattolici africani. Abbiamo visto le ultime dichiarazioni rispetto alla possibilità di avere non un vero matrimonio, ma un qualche tipo di riconoscimento da parte della Chiesa, e insomma in Africa questo sta portando particolari difficoltà. E poi ci sta una cittadina del Texas che è diventata l'oasi della marijuana, e questo, vabbè. In America sappiamo ci sono tanti stati che hanno completamente legalizzato la cannabis. Quotidiani internazionali, abbiamo anche il Washington Post, che in prima pagina parla di cancro al colon che sta aumentando nei numeri tra i giovani americani, non si capisce bene perché, e il virgolettato è: può succedere a chiunque. Sulla colonna di destra c'è un'analisi rispetto alla guerra, la paura americana del diffondersi della guerra, la preoccupazione appunto rispetto a questa possibile escalation e la possibilità dell'allargamento della guerra tra Israele e il Libano. E questo ancora rispetto al Medio Oriente. E il cambiamento climatico, si parla di cambiamento climatico in Alaska, e il fatto di come il cambiamento climatico in Alaska sta mettendo in pericolo gli homeless, perché appunto si stanno raggiungendo delle temperature bassissime. E poi abbiamo la questione di Trump. Sappiamo che Trump sta incontrando delle difficoltà legali a ripresentarsi per le prossime elezioni, e se ne parla ovviamente sui quotidiani americani. Abbiamo anche un quotidiano inglese che è il Guardian. Il Guardian, il titolo principale, ci parla del partito dei Tory e il fatto che i Tory potrebbero incontrare, potrebbero avere una sorta di cancellazione, di invisibilizzazione nelle prossime elezioni, e a causa insomma di una diminuzione dei voti. Questo è l'articolo principale del Guardian di oggi, che occupa la parte superiore della prima pagina. E ci sono presenti ovviamente altre notizie. Si parla del clima, si parla del freddo, il fatto che il paese si deve preparare all'arrivo di un'ondata di freddo importante. Non ci sono notizie, diciamo, di particolare interesse. C'è un'analisi in realtà rispetto all'escalation sul Medio Oriente, e diciamo dal titolo quello che si capisce è che l'escalation è già qui, già sta avvenendo e è sotto gli occhi di tutti. E Haaretz, il quotidiano, diciamo, moderato israeliano, lo leggiamo nella sua versione inglese, e ci parla di quello che succede in West Bank, di un bambino ucciso in West Bank, e della situazione che si rende più pesante, diciamo, in West Bank. E i missili di Hezbollah che colpiscono le forze aeree israeliane a Mount Meron, e ovviamente si parla principalmente di guerra, almeno nel taglio alto, e diciamo queste sono le notizie più interessanti che possiamo trovare, e forse dai quotidiani esteri per oggi, dato che il lunedì alcuni non escono e dato che con le altre lingue non mi avventuro, probabilmente ci fermiamo qua. Abbiamo anche il Jerusalem Post, che ovviamente parla anche qua della guerra, dà voce all'IDF che ha iniziato la sua terza fase di operazioni via terra. Dalle fonti dell'IDF dichiarazioni rispetto agli ostaggi, che si dice che per recuperarli potrebbero servire dei mesi. Mi fermo qua con la rassegna delle prime pagine estere, un'altra brevissima pausa musicale e poi torniamo sfogliando i quotidiani italiani di cui abbiamo passato in rassegna le prime pagine. Dalle pagine interne, siamo a pagina 2 del Corriere della Sera, leggiamo alcune parti dell'articolo dell'inviato da Tel Aviv Francesco Battistini del Corriere, che parla di un Medio Oriente in fiamme, Blinken c'è il rischio di metastasi, i timori su Netanyahu sotto assedio. Cioè, le fotografie riguardano momenti drammatici a Gaza, ci sono anche le fotografie di alcuni dei reporter di Al Jazeera uccisi. L'articolo però è da Tel Aviv e parte dalla piazza degli ostaggi, così viene chiamata, la sera dello Shabbat, e sono i contestatori di Bibi Netanyahu dal lato israeliano. Sabato saranno 100 giorni dall'inizio di questa fase, dal 7 ottobre, e assediato, nervoso, impaurito, così descrivono il premier in queste ore. La Casa Bianca teme un Netanyahu troppo all'angolo, preda di tentazioni pericolose pur d'avere ancora un po' di vita politica. Penso che più che un timore sia una constatazione di quello che già stiamo osservando. La guerra potrebbe facilmente estendersi, generare metastasi. Questo lo dice Blinken. È evidente che gli Stati Uniti dall'inizio di questa fase hanno difficoltà a mantenere il solito controllo e la solita gestione eterodirezione di quello che succede in Medio Oriente tramite Israele. È evidente che c'è anche una certa distanza in qualche modo tra Netanyahu e gli Stati Uniti, i tentativi di Biden e dei vari emissari del governo statunitense per cercare di, insomma, di direzionare quello che sta succedendo, anche come già commentavamo, quello che è avvenuto fuori dai confini palestinesi è una dimostrazione. E quindi questa lo commentano anche la stampa USA, cioè viene, lo commenta anche alla stampa USA qua Blinken, che dice se la guerra finisse domani la carriera politica di Netanyahu sarebbe chiusa, può motivarlo a estendere il conflitto in Libano. Troppe fonti. Israele, diciamo che la questione è pure che questo, quando si è capito che gli Hezbollah per ora non vogliono un'escalation, i servizi americani della DIA sconsigliano in un rapporto riservato che l'esercito israeliano appicchi un altro incendio, sareste troppo deboli. Questo viene commentato da vari, viene riportato nei commenti di vari quotidiani, cioè nelle notizie riportate in vari quotidiani, del fatto che Israele sarebbe in difficoltà ad affrontare più scontri in contemporanea, dato quello che succede sia in Palestina, cioè sia a Gaza, che in Cisgiordania. E invece l'inviato a Beirut Andrea Nicastro ci parla del reporter di Al Jazeera che piange un altro figlio, il 106esimo giornalista ucciso nella striscia di Gaza, aveva già perso gran parte della sua famiglia. La questione dei giornalisti uccisi negli attacchi a Gaza è un altro tema particolarmente importante e grave che accompagna il genocidio che sta portando avanti lo Stato sionista di Israele. E Wael ha 53 anni, è palestinese e vive a Gaza. Il segretario generale dell'ONU deve pensare spesso a lui quando parla della striscia come di un incubo umanitario, perché Wael non può essere sospettabile di militare per Hamas, trasportare armi, nascondere terroristi. Questa è ovviamente la retorica che sui quotidiani continuiamo a trovare, ma questo per dire che insomma è una delle tante vittime innocenti, come se non ci fossero, come se chi è chiuso dentro, dentro Gaza ed è bombardato a destra e a manca avesse qualche colpo, ci fossero ancora divisioni da portare avanti nel racconto di quello che sta succedendo. Comunque la questione degli assassini dei giornalisti è evidentemente una questione che aggiunge una gravità ulteriore a quello che sta avvenendo in questi scenari di guerra. È fondamentale che ci sia chi racconti ciò che avviene, e invece è evidente che a Gaza tutto ciò sia fortemente in pericolo e che il coraggio e la tenacia delle giornaliste e dei giornalisti che sono riusciti a riportare immagini e notizie dalla striscia è impressionante, e anche il bilancio delle vittime tra i giornalisti è impressionante. I dati riportati in questo articolo: secondo Hamas ieri sono state uccise 113 persone, portando il totale dall'8 ottobre a quasi 23.000. Di queste più della metà sono donne e bambini, 142 erano impiegati delle Nazioni Unite, il numero più alto in un singolo conflitto nei 78 anni di vita dell'organizzazione. Sì, questo, quello che sta avvenendo sta portando a riaggiornare le cifre della brutalità che una guerra può portare. E nella pagina successiva c'è un'intervista a un politologo e un autore americano che ha fondato e presiede la società di consulenza Eurasia, che si chiama Jan Bremmer. Tanti focolai esplosivi, ma l'America è sola nel fermare l'incendio. Questo quello che ci viene detto. L'intervista ovviamente ripercorre anche i fatti degli ultimi giorni, quello che è successo in Libano, l'azione politica degli Stati Uniti, che in questo momento tendono a costruire questa immagine di loro come dei grandi pacifisti che sono gli unici che possono riportare ordine in Medio Oriente, quando ripeto, è evidente, come diverse analisi riportano, che non hanno la situazione sotto controllo e che poi sono, diciamo, sicuramente storicamente i primi responsabili di aver costruito in quell'area degli interessi forti, aver anche spronato in tantissime occasioni Israele e sostenuta, come sta facendo anche ora in realtà, mentre da un lato tenta di mostrarsi ragionevole, dal lato ovviamente sostiene anche con mezzi militari, con la presenza di navi. Abbiamo visto diverse questioni e diversi temi, e anche il finanziamento a livello economico che ha rinnovato ultimamente per l'acquisto di armamenti per Israele. Quindi questa notizia le notizie simili, insomma, non c'è tanto di differente, lo troviamo su altri quotidiani, se apriamo La Stampa, che non riporta queste notizie a pagina 2, ma a pagina 8 e a pagina 9 troviamo più o meno lo stesso tipo di notizie riportate. I giornalisti, la bambina, la strage infinita nella Striscia, questo Denis Artioli fa un po' riporta appunto le notizie principali che già vi dicevamo dal Corriere della Sera. E, il giovane fotoreporter ucciso nella Striscia di Gaza, di cui che è la notizia, una delle notizie di oggi, è Hamza Al Daoudou, 27 anni, figlio del capo dell'ufficio di Gaza di Al Jazeera, Wael Al Daoudou, di cui leggevamo prima, insomma, che ha perso la famiglia. Il raid è avvenuto a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia, zona ormai da settimane nel mirino dell'esercito israeliano, che la considera quartier generale dei capi di Hamas, a poche decine di chilometri dal confine con l'Egitto. Questo è il fatto, e l'altro fatto è una bambina palestinese di 4 anni uccisa per errore a Gerusalemme Est. Questo errore, insomma, lo dichiarano l'esercito israeliano, ma per noi non vale niente. 3 giornalisti morti nei raid che stanno spianando la Striscia. Queste sono le ultime vittime di ieri tra le migliaia di palestinesi che hanno perso la vita in 3 mesi di combattimenti. E questo sono le notizie, diciamo, principali di oggi. E c'è la questione del rischio di escalation con Libano, e anche qua si riporta come gli USA, almeno pubblicamente quello che riportano, è tentare di frenare Netanyahu, sbagliato allargare il conflitto ora, si infiamma la Cisgiordania, attentati e blitz israeliani a Jenin. Il blitz per estrarre 2 cittadini americani in trappola. Questo un retroscena, almeno riportato dalle pagine della Stampa. E le notizie, appunto, sui quotidiani dall'inizio dell'anno e anche nella fine dell'anno, comunque, ovviamente, riportano principalmente notizie di guerra. Addirittura qua c'è un commento sulla Stampa di Giordano: stabile da Gaza e Kiev, sarà decisivo il fattore missili. E quindi, insomma, queste sono le notizie che leggiamo in questi giorni sui giornali, le valutazioni che ritroviamo, e insomma l'importanza, leggevamo la settimana scorsa di quanto sono aumentati i proventi delle industrie belliche negli ultimi anni con i nuovi scenari di guerra, e anche con la necessità di tutti gli eserciti europei di riarmarsi dopo le enormi donazioni fatte a quello ucraino, e quindi, insomma, scenari molto molto preoccupanti, li ritroviamo sui quotidiani ormai tutti i giorni, rischiamo anche di farci l'abitudine. Sul Domani c'era un articolo che sembrava interessante, Medio Oriente, la diplomazia USA fa flop, lo troviamo a pagina 7 del Domani, e Vittoria Darold dice che la guerra a Gaza sembra diventare di lunga durata e di logoramento, come quella in Ucraina, mentre i vertici diplomatici statunitensi ed europei stanno cercando di impedire che il conflitto si diffonda in Medio Oriente. Ma 3 mesi dopo lo scoppio del conflitto, altri spargimenti di sangue a Jenin e Gaza hanno sottolineato la difficoltà della sfida diplomatica del contenimento e l'ostinazione di Israele a portare avanti la sua campagna. Il segretario di Stato americano Blinken, al suo quarto viaggio nell'area dallo scoppio del conflitto, e il massimo diplomatico dell'Unione Europea Borrell sono nella regione per cercare di ridurre le ricadute della guerra in Libano, in Cisgiordania e nelle rotte marittime del Mar Rosso, dove gli Houthi dello Yemen, allineati con l'Iran, hanno promesso di continuare gli attacchi finché Israele non interromperà il conflitto nell'enclave palestinese. A Gaza la situazione è disastrosa, ci concentriamo sulla prevenzione dell'espansione di questo conflitto. Insomma, non leggiamo niente in realtà di particolarmente diverso da quello che abbiamo trovato negli altri quotidiani. Si parla anche qua di come i giornalisti sono nel mirino e di quanti sono stati gli attacchi. E invece a fianco troviamo un articolo che sicuramente chiarisce su un tema che ci sta sicuramente a cuore, cioè il coinvolgimento di Erdogan all'interno di questo scenario medio orientale. Abbiamo visto come in Turchia a livello governativo, anche a livello di piazze, ci sia stata una forte presa di parola a sostegno del popolo palestinese, a sostegno esplicito anche di Hamas in termini, riporto questo aspetto perché no, su tutte le notizie sui quotidiani si legge sempre il conflitto tra Hamas e Israele, con questa semplificazione di un quadro che è evidentemente più complesso e che non coinvolge soltanto Hamas, ma di fronte a questa demonizzazione di Hamas Erdogan ha anche risposto che non ha niente contro questa organizzazione. Comunque Erdogan attacca Netanyahu ma gli vende le armi. Questo è l'articolo sul doppio gioco turco. Insomma, possiamo leggere qualcosa, però il concetto insomma è abbastanza chiaro. Fin dall'inizio dell'operazione israeliana contro Gaza, il presidente turco si è presentato come il massimo difensore della causa palestinese, arrivando a definire Israele uno stato terrorista e chiedendo l'apertura di un processo per crimini di guerra contro il primo ministro Netanyahu. Erdogan e i membri del suo partito, l'HP, hanno anche invitato i cittadini turchi a bloccare i prodotti israeliani e le grandi catene che sostengono lo Stato ebraico, ma hanno fatto ben poco per interrompere le relazioni commerciali con Israele. Come si evince dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica TUIC, i rapporti tra i due paesi non hanno subito alcun arresto dall'inizio dell'operazione israeliana contro Gaza, e la Turchia ha persino continuato a vendere al suo nemico materiale militare, rafforzando di fatto la capacità belliche di Israele. D'altronde, interrompere le relazioni economiche con lo Stato ebraico sarebbe un duro colpo per gli imprenditori più vicini al presidente, gli stessi che hanno continuato a guadagnare da questo commercio anche nei mesi successivi a ottobre 2023. A smascherare il doppio giochismo di Erdogan e i suoi fedelissimi è stato il giornalista turco Metin Cihan, grazie all'analisi delle rotte navali e aeree in uscita dalla Turchia. Tra i personaggi importanti implicati nel commercio con Israele ci sono Veib Kos, parlamentare dell'HP, Erkam Yildirim, figlio dell'ex primo ministro, e persino Burak Erdogan, figlio dell'attuale presidente. Ma non è tutto, le navi dirette verso Israele in molti casi sono partite dall'ex porto statale di Iskenderun, finito nelle mani della Limak Holding, uno dei cinque grandi conglomerati notoriamente vicini al presidente Erdogan e che hanno vinto la maggiore parte degli appalti pubblici negli ultimi anni. Questo ci aiuta a chiarire quello che sta succedendo, ma ci aiuta anche a chiarire come come commentavamo anche l'attività degli Stati Uniti o dell'Unione Europea, che sembra si stanno impegnando per non far espandere il conflitto, per riportare la pace in Medio Oriente, quando sono i primi finanziatori e i primi che fanno affari con Israele in termini di industria bellica e non solo. E quindi c'è un'enorme ipocrisia in questa vetrina di diplomazia che si tenta di presentare, dietro la quale si vorrebbe nascondere il reale tipo di responsabilità che ha l'Occidente, che hanno gli Stati Uniti sullo scenario medio orientale, e il prezzo che sta pagando per l'ennesima volta il popolo palestinese sulla propria pelle. restiamo ancora un po' sugli esteri, almeno su questioni non soltanto italiane, dopo aver letto quegli articoli che abbiamo potuto trovare sui quotidiani di oggi che raccontano quello che succede a Gaza, come diciamo sono per la maggior parte semplicemente un report di notizie e tutte abbastanza simili fra loro, troviamo sulla stampa, come vi leggiamo dalla prima pagina, qualcosa rispetto all'Europa, anche appunto in vista dello scenario europeo, delle europee, europee 2024 tra destra e sinistra, e l'articolo appunto ci parla della Polonia, Tusk, il ce polacco, l'ex numero uno del Consiglio UE punta sui diritti e lotta al nazionalismo, con lui Varsavia è più comunitaria e atlantista, siamo tutti sollevati, insomma tra il ce e l'atlantismo direi che non ci dovrebbe essere tutta questa vicinanza, ma viviamo tempi molto molto duri. E quest'articolo diciamo mette anche delle mappette, degli schemi che ci fanno vedere un po' quali sono anche i gruppi politici nel Parlamento europeo: il Partito Popolare, il Partito del Socialismo, il Partito Identità e Democrazia, insomma, e anche quali sono i riferimenti rispetto ai partiti italiani, il Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, e i voti che hanno preso alle elezioni del 2019 e le proiezioni per quello del 2024. Ovviamente si vedono in risalita soltanto le coalizioni di destra, quella che fa riferimento alla Lega e quella a Fratelli d'Italia, e un calo invece di tutte le altre. Si è parlato parecchio anche in questi giorni di come la Meloni abbia parlato della Le Pen e del tentativo di Salvini non perdere terreno su questo piano qua. Ma la Polonia, appunto, la svolta della Polonia, questo ce lo dice Monica Perosino sulla stampa: dopo 8 anni di governo sovranista e di progressiva erosione dello Stato di diritto, si legge negli occhi di 2 ragazzi seduti al caffè, siamo sollevati. Ci sentiamo liberi, più leggeri. Quando i ministri del nuovo governo per la prima volta hanno iniziato a parlare di omosessuali senza che venissero associati a parole come devianza, malattia, hanno capito che finalmente era arrivato il momento. E in un paese dove dal 2015 ha governato il PiS, il partito sovranista di Jarosław Kaczynski, a braccetto con la chiesa polacca, la svolta impressa dalle elezioni dello scorso 15 ottobre è radicale, progressista. In 8 anni la Polonia era diventata la spina nel fianco dell'Unione Europea per l'erosione dello Stato di diritto, il governo aveva alzato muri contro i migranti, vietato l'aborto, ostracizzato le minoranze, incitato all'odio contro le comunità LGBTQ+, aveva preso il controllo di quasi tutti i media. Kaczynski si era spinto così a destra che la tentazione di paragonare il moderato Tusk a un Che Guevara del blocco orientale è irresistibile. E vabbè, questo appunto dicevamo è il quadro della situazione, e questo insomma per dare ancora qualcosa dagli esteri. Le altre notizie che riguardano gli esteri parlano alcune di Trump e della situazione negli Stati Uniti, ma non c'è niente di particolarmente interessante se non sbaglio. E poi c'è la questione ancora meno interessante delle droghe che consuma Elon Musk, che insomma ce ne frega veramente niente. E sì, diciamo possiamo provare a ritornare alle notizie, a riguardare un po' le notizie dagli interni, anche perché come vi dicevo dalle prime pagine di quotidiani di oggi sono tutte un po' su delle questioni differenti e tutte che riguardano principalmente l'Italia. Apriamo su una notizia diciamo che ci sta particolarmente a cuore, cioè la questione del carcere e in particolare di un suicidio in carcere. Matteo Concetti, di 23 anni, lo leggiamo dalla pagina 20 della Repubblica, la notizia addirittura riportata in prima pagina dal quotidiano del gruppo Gedi: se mi riportano in un isolamento mi impicco, il suicidio annunciato di Matteo in carcere, affetto da sindrome bipolare, doveva scontare ancora un residuo di pena di 8 mesi. Venerdì mattina, nell'ultimo incontro con i genitori, lo aveva ripetuto più volte: se mi portano di nuovo giù mi impicco, non ce la faccio più, ho paura. Poche ore dopo Matteo Concetti era senza vita, impiccato con le lenzuola sulla brana nel bagno della sua cella di isolamento nel carcere Montacuto di Ancona, dove era stato portato in seguito a un'aggressione a colpi di sedia di un agente penitenziario. Angosciata dalla minaccia del figlio, consapevole dell'assenza delle cure di cui avrebbe avuto bisogno in carcere, la mamma si era prima appellata al personale dell'istituto penitenziario chiedendo che non perdesse mai d'occhio Matteo. Poi aveva scritto alla senatrice Ilaria Cucchi, ma era ormai troppo tardi, ora Ilaria Cucchi non si dà pace. Leggeremo l'appello di Ilaria Cucchi sulla Stampa. Matteo Concetti doveva scontare un residuo di pena di 8 mesi per reati contro il patrimonio. Di Fermo, ragazzo problematico, aveva trascorso 2 anni in una comunità terapeutica, poi gli era stato concesso un regime alternativo di detenzione con degli obblighi da rispettare, ma il ritardo di un'ora sul rientro a casa gli era costato il ritorno in un carcere, prima a Fermo, poi ad Ancona, dove era stato trasferito a novembre. Insomma, questa è una storia terribile, una storia come ce ne sono tante, come la maggior parte di questi suicidi ci parlano di persone che hanno pene brevissime da scontare, residui di pena sotto un anno, di un anno, persone che spesso si suicidano appena entrano o quando stanno per uscire dal carcere. Il carcere è un mostro che continua a mietere vittime nella nostra società, di cui fin pochissimo si parla, troppo poco si parla, di cui cerchiamo insomma di parlare. Siamo stati il 31 sotto al carcere di Rebibbia e insomma questa notizia molto dolorosa descrive uno scenario che purtroppo non ci stupisce e che parla insomma del carcere in Italia e non solo. C'è un'intervista sulla Repubblica alla madre di Matteo Concetti, Roberta Faraglia, la madre appunto, se solo gli avessi dato ascolto sarei riuscita a portarlo fuori da quell'inferno dove me l'hanno ucciso. Ilaria Cucchi l'ho chiamata, ma solo venerdì, poche ore prima che Matteo si uccidesse, e gli viene chiesto: signora Faraglia, perché dice che glielo hanno ucciso? Perché mio figlio aveva un disturbo psichiatrico accertato, era bipolare, in carcere non ci poteva stare, tantomeno in isolamento, senza nessuno che lo controllasse, impaurito e agitato. Venerdì mattina, nell'ultimo colloquio che abbiamo avuto, lo ha detto a me e a suo padre, e l'abbiamo già letto quello che aveva detto. Qua gli viene chiesto di raccontare l'ultimo incontro e insomma in realtà ci sono ulteriori dettagli di quello che abbiamo già letto, e gli viene chiesto poi quando ha saputo cosa era successo, a parte insomma la reazione ovviamente emotiva di fronte a una tragedia del genere come al suicidio di un figlio. Volevo vedere se c'era qualche tipo di iniziativa che stava prendendo questa famiglia. Adesso denuncio tutti, denuncio il carcere e lo Stato, me l'hanno ammazzato. Non lo faccio per soldi, ma per ridare a mio figlio quella dignità che lo Stato gli ha tolto da quando aveva 15 anni. Ero un ragazzino incontenibile, sempre agitato, gli hanno diagnosticato un disturbo bipolare, poi è arrivata la droga, è stato 2 anni in comunità, poi gli avevano dato una pena alternativa a casa che gli consentiva di lavorare per scontare pochi mesi per una condanna, ma ha sgarrato di un'ora e lo hanno buttato in carcere. Nessuno mai è riuscito ad aiutarci. Insomma, come capita spesso, una lucida analisi da parte di chi il carcere lo vive anche da fuori e di quanto il carcere insomma non riesca in nessun modo a intervenire rispetto ai problemi per il quale dovrebbe esistere, e va nella maggior parte dei casi a colpire persone che hanno tanti problemi sommati e che spesso di fronte alla brutalità dell'esperienza della detenzione scelgono di suicidarsi o anche semplicemente di compiere autolesionismo o di prendere psicofarmaci quando si è detenuti. Questo si parla di una percentuale enorme di detenuti, se non sbaglio le persone che fanno teletonismo in carcere sono addirittura il 40%, quindi insomma parliamo di quasi la metà dei detenuti. Ancora di carcere si parla sulla Repubblica: da 20 mesi in cella per un'estorsione da 2 euro. Kelvin Egubon, 25 anni, ragazzo nigeriano senza fissa dimora, è stato condannato a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Napoli con l'accusa di aver imposto a un uomo che voleva parcheggiare l'auto il pagamento di 2 euro. 5 anni di reclusione. Pensavo di aver letto male. Perché l'ha minacciato di tagliargli la cappotta della vettura, almeno questo è stato dichiarato. E mi chiedo, una persona che va a denunciare e porta avanti un processo per una persona che ti ha chiesto 2 euro per parcheggiare. La difesa chiede i domiciliari, rimarcando la sproporzione della custodia in carcere. Oggi si celebra il processo di appello, il PG chiede la conferma della condanna. E dalle pagine del Corriere della... no, non del Corriere della Sera, della Stampa, c'era l'appello di Ilaria Cucchi sul il suicidio in carcere di cui abbiamo appena letto. Lo andiamo a recuperare dalla prima pagina, sta a pagina 17 della Stampa. Leggiamone una parte, scusate, arrivo a pagina 17 e l'appello è diciamo diretto al sottosegretario alla giustizia Delmastro, tornato agli onori della cronaca in questi giorni per il capodanno esplosivo che ha condiviso con altri compagni di partito, con Pozzolo. Questo Delmastro, una figura particolarmente odiosa, perché oltre a essersi reso protagonista della pubblicazione di dichiarazioni e intercettazioni, però diciamo delle chiacchierate all'aria del 41 bis di Alfredo Cospito durante il suo sciopero della fame, ha dei rapporti molto molto stretti con la polizia penitenziaria, ha la delega al DAP, insomma è una figura particolarmente centrale sulla questione carcere in Italia oggi. E leggiamo l'inizio dell'appello: signor sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, voglio chiedere, lei sa chi è Matteo Concetti? Sicuramente no, perché era un giovane uomo detenuto nel carcere di Ancona. Per una persona come lei, che nella scorsa legislatura si è impegnata a portare avanti una battaglia come quella di tentare di eliminare dalle funzioni istituzionali del DAP la tutela dei detenuti limitandola ai soli agenti, cosa possono contare la salute e la vita dei carcerati? Nulla. A lei non interessa nulla il fatto che Matteo, persona con particolari deficit psichiatrici, tanto da aver costretto il Tribunale di Rieti a nominare un amministratore di sostegno, la sera del 4 gennaio è stato trovato morto, impiccato nella cella di isolamento nella quale era rinchiuso, un ragazzo di soli 23 anni. Va avanti parlando della madre: aveva cercato di contattarmi riuscendo a parlare con me, era arrabbiata per l'inerzia indolente dell'amministrazione, disperata per la sua preoccupazione perché conosceva bene suo figlio e sapeva che non scherzava. Ho fatto mie quelle preoccupazioni, stavo preparando le valigie per fare ritorno a Roma da Ferrara, la città del mio compagno, ripromettendomi che alla ripresa del mio lavoro la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato quella di contattare il carcere del DAP. Non ho fatto in tempo, Matteo Concetti è deceduto alle 20 di quello stesso giorno. E quindi va avanti con una denuncia di quello che purtroppo ben conosciamo. La pagina a fianco, la Stampa continua a dedicare attenzione al caso Pozzolo, il capo scorta subito in pensione, l'agente Morello assegnato al Delmastro è stato coinvolto in una vicenda analoga 15 anni fa, oggi sarà ascoltato il sottosegretario alla giustizia, dai partecipanti allo sparo tutti i buchi neri della festa. E, insomma, si continua a scandagliare ogni avvenimento di questo 31 dicembre in provincia di Biella, dove insomma diversi membri di Fratelli d'Italia, come abbiamo detto, hanno dato spettacolo. E ancora all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quando sono le 9:08 di questo lunedì 8 gennaio 2024. Vi lascio ad una canzone e torniamo poi passando in rassegna ancora altre notizie dai quotidiani di oggi.
Hey yo, listen to me, I wanna tell you a thing.
Proseguiamo con la lettura di alcuni articoli più interessanti dei quotidiani di oggi. Come abbiamo detto quando abbiamo letto la prima pagina, l'editoriale del Corriere della Sera riguarda la sanità che si è ammalata. Si fa una storia del servizio sanitario, almeno una storia secondo Sabino Cassese, la leggevo in maniera rapida, vedevo che mancavano sicuramente il ruolo che hanno avuto i movimenti, le lotte nella rivendicazione di un servizio sanitario pubblico e universale, soprattutto negli anni 60 e negli anni 70. Qua si fa riferimento di un liberale che laburista, che diede l'idea di questi servizi per la libertà dal bisogno, e poi di un iter parlamentare fino al 78 viene citata la Democrazia Cristiana e Tina Anselmi. Ma oggi si descrive uno scenario ben diverso da quello di quasi 50 anni fa, dello stato della sanità pubblica che abbiamo oggi. Lo commentavamo già in apertura leggendo le prime pagine, e si legge spesso sui quotidiani comunque analisi, approfondimenti rispetto allo stato della sanità. Qua va avanti in realtà l'articolo ripercorrendo anche alcune delle riforme della sanità. I segni più evidenti della malattia attuale del servizio sanitario sono due, secondo Sabino Cassese. Il primo si è notato durante la pandemia, quando ogni regione è andata per conto proprio e si è avuta l'impressione che non vi fosse un servizio nazionale. Il secondo riguarda la mobilità sanitaria, per tre quarti dei casi relativi a ricoveri ospedalieri. In 10 anni il saldo negativo di 13 regioni del sud nei confronti di quelle del nord è ammontato a 14 miliardi. Più complicato individuare segnali e cause della crisi, va. Insomma, mi sembra, a noi ci sembra anche non troppo complicato capire le cause di questa crisi, e non ci sembrano neanche soltanto questi i problemi del Servizio Sanitario Nazionale. Tra le prime cause ovviamente c'è quello dei tagli lineari che sono stati applicati a varie riprese rispetto a questi servizi. La spesa italiana, il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei maggiori datori di lavoro del nostro paese, con 670.000 dipendenti, che però sono diminuiti negli ultimi tempi. Il numero di medici italiani dice che è in linea con i dati OCSE, mentre la spesa è inferiore a quella media dei paesi OCSE, Germania e Francia, che ci superano di almeno 3 punti. L'aspetto più preoccupante è costituito dal fatto che la spesa pubblica per anno è di 130 miliardi di euro, mentre quella privata è di 41, di cui una parte pagata dai pazienti di tasca propria. E poi un forte divario tra nord e sud, anche se questo non spiega da solo il divario dei servizi sanitari. Nel bilancio 2024 il governo ha stanziato per la sanità 3 miliardi, che sono pochi. Considerate le attuali difficoltà finanziarie, saranno destinati prevalentemente a migliorare la retribuzione del personale sanitario. Ma la sanità italiana è uno dei temi che ha bisogno di un'agenda seria e realistica, come ha scritto nei giorni scorsi il direttore di questo giornale. E vabbè, insomma, comunque, sicuramente il tema è importante. Volevo vedere un attimo come era stato esposto da questo editoriale. Dalla prima pagina del Corriere della Sera in realtà abbiamo letto alcuni altri titoli, oltre a esserci questo caso dell'auto che cade nel lago, due morti e un mistero. Questi Tiziana e Morgan, lei impiegata di Cantù, lui bergamasco 38enne, appassionato di volo e immersione, si erano conosciuti il mese fa. Resta il mistero su cosa sia accaduto. E poi, oltre all'amicizia fra due future regine, che è la fotonotizia del Corriere della Sera di oggi, c'è la commemorazione di H. Larenzia, che addirittura è in prima pagina, alla pagina accanto al generale Vannacci, il generale che divide, io contestato, la gente è con me. Sui giornali continua a trovare spazio, con una pagina intera del Corriere della Sera ancora su Vannacci, invece una mezza pagina scarsa per H. Larenzia. Una fotografia rubata, diciamo, dalla commemorazione di H. Larenzia fa vedere delle persone di un'età non giovanissima, direi, che fanno dei saluti romani. E polemica per le braccia tese, il presente urlato per ricordare le vittime il 7 gennaio 1978, quel giorno si registra l'agguato alla sede del Movimento Sociale Italiano di Accalarenzi al Tuscolano, uccisi 3 ragazzi. Sono passati 46 anni. Durante la celebrazione in memoria delle vittime, alla quale hanno partecipato fra gli altri il presidente della regione Lazio Rocca e l'assessore alla cultura del comune di Roma Gotor, è scoppiata l'ennesima polemica politica. Alla miccia è stata la denuncia del PD romano e di Più Europa per il triplice presente gridato dai militanti che hanno partecipato alla commemorazione, le braccia tese nel saluto romano che hanno dedicato alle vittime. Manifestazioni che hanno indignato il PD ma anche Più Europa, che chiedono a Giorgia Meloni di dissociarsi dall'ennesima apologia di fascismo di esponenti del suo partito, istituzioni o militanti che siano. Ma da destra non c'è pentimento, semmai una rivendicazione, che sia data la stessa attenzione e ricerca di giustizia ai morti degli anni di piombo di tutte le parti, in feroce lotta l'una contro l'altra. In realtà il governatore Rocca nega furioso che alla cerimonia istituzionale siano stati alcun saluto romano. Se ci fossero non avrei esitato a stigmatizzarli e a prenderne le distanze, e querela la consigliera Drughei del PD. Questo insomma un po' lo scenario, lo ritroveremo probabilmente anche sulle cronache locali e quindi ne andremo a leggere ancora. Vediamo ancora dalle pagine del Corriere della Sera, principalmente c'è la politica interna ancora sulla scia appunto del discorso della Meloni, la corsa per Bruxelles, il metro dei sondaggi per decidere l'alta italiani alla candidatura alimenta le tensioni, il timore di Fratelli d'Italia di stravincere, cioè questo commento insomma già lo leggiamo dalla prima pagina. E troviamo anche le regionali, la proposta della Lega, Fratelli d'Italia punti sulle roccaforti rosse, l'idea è lasciare agli alleati la scelta delle regioni di sinistra nel 2025 in cambio del sì agli uscenti. Gli uscenti di centrodestra sono Alberto Cirio di Forza Italia, Marco Marsilio, Bardi, Solinas e Donatella Tesei, leghista DOC, governatrice dell'Umbria. Eh sì, questa è un po' la situazione. Ma ancora leggiamo invece della questione degli incendi in Sicilia. L'idea di Schifani, lite con Musumeci sullo stato d'emergenza. Non è lo stato in cui mi riconosco, tuona Renato Schifani, 73 anni, e in discussione con Nello Musumeci di Fratelli d'Italia. Si parla di 150 milioni negati alla Sicilia proprio dall'ex governatore, oggi ministro della protezione civile, Musumeci, che non firma lo stato di calamità per carenza di documentazione. E, allarmato dal fuoco amico, il pur sempre pagato Schifani si era limitato lo scorso giorno della Befana a fare intervenire il capo della protezione civile siciliana, Cocina. E, vabbè, comunque a parte i fatti sono un po' questi, restano nero su bianco le pesanti affermazioni rispetto appunto a questo taglio, ma la questione appunto è interessante perché ci parla poi addirittura di come Schifani tenti, almeno da quello che leggiamo, di intervenire a priori, diciamo di prevenire, di avere dei fondi rispetto a quello che succede tutte le estati, appena arriva il caldo con gli incendi al sud, in particolare in Sicilia, e insomma qua è abbastanza chiaro come non si faccia nessun tipo di prevenzione efficace, non si vogliano dedicare i fondi necessari per degli interventi che possano evitare gli scenari drammatici che ogni estate osserviamo. Sul Fatto Quotidiano c'è un articolo sulla questione delle bollette e c'è anche la questione sui fondi antiroghi, anche sul Fatto Quotidiano, ma l'abbiamo già letta. E sul Fatto Economico, diciamo la rubrica economica del Fatto Quotidiano, troviamo la questione del mercato libero, luce e gas. Imponente campagna di marketing dei venditori, promessi maxi risparmi, ma non sempre sono reali. La bolgia delle offerte, la prova sul campo, sul portale dell'ARERA nessuna offerta è migliore rispetto al mercato tutelato per l'energia, una sola per il metano a tariffa variabile. Qua nell'articolo vengono riportati i post social di tantissime possibili offerte da quelle più note di Enel Energia, Sorgenia, fino a tante altre, Dolomiti Energia, Italia Gas e Luce. Insomma, il mercato ovviamente, essendo libero, il miglior offerente, diciamo, vince. Ma si parla di, a parte di un incremento del marketing, qua si parla di un incremento delle telefonate che si ricevono a casa e sul cellulare ogni giorno, e dei post, ma il caos arriva quando ci si confronta con le offerte del mercato libero. Come si decide il gestore migliore? Consultando la sfilza di promozioni in arrivo, ma non tanto per la scelta quanto per le modalità di presentazione, l'imbarazzo è totale. Qua l'articolo si indigna su come questo mercato si presenta, e poi tenta un po' di spiegare i vari componenti che portano a questi prezzi nelle bollette. Lo scenario degli ultimi anni è quello di un aumento costante del prezzo dell'energia anche dopo le sanzioni legate all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La situazione è particolarmente pesante, questo lasciare completamente al mercato libero rischia soltanto di portare la situazione ancora ad essere più ingestibile e più pesante sulle tasche di tanti e di tante. Ci sarebbe bisogno sicuramente di iniziare ad alzare la voce su questo tema e dire che non tutti possono pagare lo stesso prezzo per l'energia, e bisognerebbe, in base al reddito, anche avere delle tariffe diverse, e che bisognerebbe imporre anche dei limiti a questi prezzi e non far cascare sulla testa delle persone, insomma, questo tipo di scontro e questo tipo di profitti delle varie aziende del settore. Il Fatto Quotidiano, come articolo principale, parlava appunto degli impicci di Renzi, degli impicci della Santanchè, ma diciamo forse ce li possiamo risparmiare per oggi. Dalla Stampa e dal Corriere abbiamo già letto, i cartacei, qua abbiamo anche il Messaggero, che dicevamo che apre sulla questione della pubblica amministrazione, sugli incentivi in arrivo per le toghe, ma anche qua, e diversi quotidiani parlano della questione appunto del possibile terzo mandato in regione, ma direi che basta, che citiamo la questione, poi approfondiremo nel tempo, vedremo se poi effettivamente questa cosa andrà avanti. E la questione delle borse di studio, invece, che leggiamo dalla prima pagina, magari cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, prosegue a pagina 13 del Messaggero di oggi. Andiamo a recuperare l'articolo. Eccolo qua. Ok. Coprire tutte le borse di studio per gli studenti che ne hanno diritto, a raggiungere così tutti i meritevoli. Continua, insomma, ovviamente dal Ministero, che ora si chiama dell'Istruzione e del Merito, questo tipo di retorica sul merito, che senza sostegno economico non riescono a portare avanti gli studi. Sto lavorando già da tempo per studenti meritevoli che non hanno condizioni di reddito adeguate, lo dice la Meloni. Con questo obiettivo il governo sta lavorando a un piano di borse di studio unico, definito dalla Premier, imponente, con finanziamenti che arrivano a livello nazionale dallo Stato. Un piano complessivo che va a coinvolgere tutti gli studenti, dagli alunni di 13 anni fino alle università. I numeri: il 12% della popolazione italiana tra i 18 e i 24 anni che non hanno superato la terza media, e il fenomeno dell'abbandono precoce della scuola. Qua un po' di dati per andare a condire il tema: 21% la percentuale di giovani che non sono andati oltre la terza media in Sicilia. Nelle regioni del sud l'abbandono scolastico è molto più diffuso, e lo stesso vale per le periferie in generale. Se la questione dell'abbandono scolastico è un indice delle disuguaglianze sociali abbastanza affidabile. Quello, secondo chi scrive Loredana Lo Iacono sul Messaggero, è una battaglia per valorizzare il merito e contrastare la dispersione scolastica. In Italia infatti è ancora ben presente l'abbandono precoce della scuola. Nell'ultimo anno si sono fatte sentire le proteste degli studenti per la mancanza di alloggi destinati ai fuorisede, alle prese con l'aumento della spesa per affitti e bollette per le criticità legate ai cosiddetti idonei. Si tratta degli studenti che in base ai voti e al reddito meriterebbero la borsa risultando idonei ma non la prendono per mancanza di fondi. Sulla questione appunto poi dell'abbandono scolastico e del merito di pari passo sarebbe da approfondire. Ovviamente, oltre ad essere contrari alla questione del merito in generale, il merito legato anche al reddito è ancora più una cosa classista e schiacciante, perché appunto vuol dire che chi non ha i soldi per permettersi magari l'università deve garantire un rendimento per riuscire a farla, che magari chi invece ha i soldi per potersela permettere non ha bisogno di garantire. Quindi diciamo chi è più in difficoltà deve anche meritarsi più degli altri l'accesso agli studi, e questo è profondamente classista, è già da tempo così, non è una novità, però rimarcarne diciamo la centralità e soprattutto l'efficacia discutibile che possano avere questo tipo di metodi ci parla appunto di delle idee e della politica che c'è dietro alle mosse di questo governo, ma anche dei governi passati, perché appunto diciamo non è una grande novità. Quando sono quasi le 9:30, per quanto mi riguarda per oggi con le cronache nazionali possiamo fermarci, non ci sono particolari notizie che ritroviamo dai quotidiani diverse fra di loro. Giusto qua dal mattino c'è la questione del ragazzo in cella da 20 mesi per un'estorsione da 2 euro per il parcheggio, quello che già avevamo trovato. E poi c'è ancora la sanità, perché c'è ospedali, non solo aggressioni in Campania, mancano i medici, servono 2000 camici bianchi. E quindi insomma direi che dai quotidiani nazionali possiamo ritenerci soddisfatti per oggi. Andiamo con una breve pausa e poi torniamo leggendo le cronache romane e poi durante la mattinata proseguiamo con alcune corrispondenze.
Chi saranno?
Il secondino.
No, sono due.
E allora un quartino.
Come sei?
Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
Gnocchetti, apri Lucchetti.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Sta galera mi ha rotto le palle.
Siamo gli evasi.
È uscita Scarceranda 2024.
L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa. Via De Volsci 56, potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on,
come on, bring it.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving.
Like that, girl, I didn't know you could.
how your angels get down like that. Tell me how you feel about this. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet,
I love
it. I'm wearing,
I
.35 Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. E a questo punto della mattina, dopo aver letto le prime pagine, dopo aver passato in rassegna le cronache nazionali, arriviamo al momento in cui leggiamo le cronache romane e quindi vediamo un attimo che cosa la capitale ha da offrirci. Incidenti, alcol e droga al volante, prima di causa di morte tra i giovani. Così apre la cronaca di Roma del Messaggero, il report della polizia: più 22% di multe per eccesso di velocità e guida in stato di alterazione. Diciamo che Roma è una città che, diciamo, questa potrebbe essere una delle classiche notizie del Messaggero, così semplicemente un po' scandalistiche e poco interessanti. In realtà, secondo me, tira fuori un aspetto abbastanza interessante, che è il fatto che in una città come Roma è impossibile non muoversi con la macchina anche nelle situazioni più complicate. Magari uno va a un concerto, beve troppo, pensare di tornare con i mezzi pubblici è complicatissimo. Ormai è difficile persino se uno se lo può permettere a momenti di prendere un taxi. Quindi, diciamo, purtroppo quello che questa notizia del Messaggero fotografa è uno scenario molto pesante, in cui ci augureremo che questi dati diminuissero al più presto, ma per degli interventi strutturali che andrebbero a migliorare in generale la qualità della vita in questa città. E poi sulla colonna destra della cronaca di Roma del Messaggero troviamo il seguente titolo: calci e pugni ai vigili urbani, è l'aggressore di Don Coluccia. Don Coluccia è il prete della lotta alla droga, così lo chiama il Messaggero. È un prete che si presenta nei quartieri popolari scortato da decine di poliziotti a cercare di, a modo suo, secondo lui, fermare lo spaccio. In realtà semplicemente si piazza nelle zone dove ci sono le piazze di spaccio, sta lì spesso in favore di telecamere a fare il personaggio, e poi se ne va, e 5 minuti dopo ovviamente torna tutto identico. Non si sa bene come lo Spirito Santo possa risolvere problemi che non si risolvono non neanche con la polizia, figuriamoci con un prete. Quindi ora, nemmeno sei mesi dopo, il 29enne di origine bielorussa è di nuovo nei guai, l'aggressore di Don Coluccia. E vabbè, insomma, qua proprio pornografia del disagio in tutte le maniere. Arrestato stalker 22enne, ritorna da me o sei morta. Questo è successo a una diciottenne e messaggero proprio Massimo Spolvero oggi, perché mette pure uno sgombero mai eseguito, questo così lo definisce. C'è una fotografia terribile di una donna che torna a casa con un carrello con la spesa, un'occupante abusiva, mentre entra nell'ex hotel di via Grappelli. È un ex hotel a Roma Est, dove da circa un anno ci vivono delle persone perché era abbandonato. Questo, la grande inchiesta del Messaggero, proprio giornalismo d'assalto. E Tivoli, ospedale ancora chiuso dopo il rogo e fuga dei medici, 9 sono andati via e altri attendono il trasferimento. Ci ricorderemo sicuramente di quello che è successo a Tivoli, insomma, di uno scenario, di una situazione evidentemente molto pesante che viene descritta, dove il rischio è che non ritorni in nessun modo questo servizio fondamentale per il territorio. Flop dei saldi, i negozi chiedono lo stop alle ZTL. Prima il clima mite che ha spinto a rinviare l'acquisto dei cappotti, poi la pioggia che ha tenuto a casa molti romani. I saldi sono partiti a rilento. Attenzione. E raffica di colpi da San Basilio e Fiumicino, furto di auto di lusso in concessionaria, svuotati 6 showroom in 30 giorni. L'ultima rapina risale alla notte di martedì 2 gennaio, quando una coppia di Valmiventi a volto coperto ha prima usato una Fiat 500 risultata rubata come ariete, sfondando le cancellate di una concessionaria e portando poi via dalla stessa una macchina di lusso. E vabbè, di questi articoli non saprei bene cosa c'è da approfondire. Forse giusto quello che parla dell'ospedale di Tivoli, mi sembra un articolo che magari vale la pena leggere qualche riga in più. E quindi ricordiamo che ci sono state delle vittime in questo incendio: 3 anziani deceduti e circa 200 pazienti evacuati. L'incendio all'ospedale di Tivoli, la ricerca delle cause, la procura di Tivoli ha affidato una maxi consulenza ai vigili del fuoco. L'ospedale di Tivoli è riferimento per 400.000 persone nel quadrante est di Roma, in sofferenza con ripercussioni anche sugli altri nosocomi romani. E quindi questa è la situazione. Quali sono le tempistiche perché l'ospedale torni operativo? La Regione Lazio era stata chiara fin da subito: è impossibile riprendere l'attività prima di 6 mesi, ma questa rischia di diventare persino la migliore delle ipotesi. Dall'ente di via Cristoforo Colombo fanno sapere di non poter procedere prima del dissequestro. La maxi consulenza affidata ai vigili del fuoco non è stata ancora depositata in procura. Per il 15 gennaio è previsto un incontro tra il procuratore capo di Tivoli e il sindaco. L'auspicio è quello di fare un passo in avanti rispetto al colloquio di fine anno, di cui era emerso che un cronoprogramma relativo alla restituzione delle parti rimaste sotto sequestro non sarebbe stato possibile prima della metà di gennaio. Insomma, uno scenario molto pesante quello descritto nella cronaca di Roma del Messaggero, che ci parla appunto di un servizio fondamentale per quel territorio che rischia di non riaprire. Ovviamente è esagerato così, però diciamo, fidarsi di questo tipo di procedure ovviamente è difficile, e dei tempi che hanno questo tipo di procedure è difficile, e della cura anche che si ha di questo tipo di servizi, conoscendo insomma qual è. Cronaca di Roma, il Corriere della Sera: Colosseo, l'odissea per i disabili. Il montascale funziona solo a chiamata dopo che l'operatore verifica che ci sia una persona in carrozzina. Metro ancora senza ascensore da marzo, quando una turista in sedia a rotelle fu salvata dai vigili. Oltre al calcio, che occupa metà della prima pagina del Corriere della Sera, c'è a Calarenzia lavori al via, il tram 8 si ferma da oggi per 5 settimane. Manca la neve sulle montagne, già oltre 1 milione di perdite, ennesimo Natale da dimenticare per l'Appennino laziale, vista la poca neve. Tanti hanno preferito le montagne dell'Abruzzo o del Nord Italia. Per la Confcommercio l'assenza di neve da novembre a oggi avrebbe spinto un turista su sei a cambiare meta. E l'articolo principale parlava della questione della disabilità e dell'accesso al Colosseo e ai mezzi pubblici, e qua ci sono anche delle storie di persone che affrontano queste problematiche quotidiane, e l'editoriale è di Antonio Macaluso, che titola "Una città non solidale" e parla proprio che Roma non è una città per disabili. Non riesce, o forse non vuole essere, una metropoli in grado di coniugare la modernità con la solidarietà, la vivibilità e il rispetto della dignità di tutti. E infine vediamo anche la cronaca di Roma della Repubblica. C'è una fotografia dei saluti romani ad Acca Larenzia. Ritorno in aula con il Covid, la mascherina è facoltativa. C'è lo spettro del Covid-19, sì, perché nel Lazio nella settimana dal 21 al 27 i contagi sono stati oltre 7.000 e tra loro ci sono stati insegnanti, personale scolastico e bambini. Mi sembra normale. Gli istituti stanno cercando contromisure per evitare che l'assenza dei docenti mandi in tilt le ore di didattica. Rosa Maria Lauricella, preside dell'Istituto Comprensivo Valente al Prenestino, si aspetta molte assenze tra alunni e personali e per questo si dice preoccupata. E poi ci sta le passeggiate romane, ci siamo finti turisti per 24 ore, tra carbonare surgelate e fotografi abusivi. Fontana di trash, questo è l'articolo. E vabbè, c'è il calcio anche qua. A 8 anni resta solo sul 30 e l'autista lo riporta dal papà. Storia commovente oggi sulla cronaca di Roma della Repubblica. Direi, come spesso capita, queste cronache di Roma non hanno tantissimi articoli da approfondire. C'è giusto la questione della scuola e del Covid, che continua insomma ad aumentare il numero di contagi nelle ultime settimane. Questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa.